In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Continuiamo la lettura, sempre capitolo 15, Vangelo secondo Matteo, i versetti da 21 a 28. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci vien dietro gridando!» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele!» Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini!» «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni!» Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri!» E da quell'istante sua figlia fu guarita. Partito di là, dov'erano? A Genesaret, o dalle parti vicino intorno a Genesaret si trovavano. Abbiamo visto che c'erano scribi e farisei, c'era folla, c'erano i discepoli. Gesù partì di là. L'Evangelista non dice se con o senza discepoli, scopriremo dopo che ci sono anche loro. Si ritirò, quindi vuol dire che vuole un po' allontanarsi da tutta quella gente, allontanarsi dalla folla e da tutti gli altri estranei, e quando fa questo è segno che vuole o ritirarsi a pregare oppure star solo con i discepoli per istruirli in modo più tranquillo e approfondito. Si ritirò dove? Verso la zona di Tiro e di Sidone. Non è tanto vicino. Tiro e Sidone sono due città sul Mediterraneo, a nord, oggi Libano. Quindi ha fatto dei bei chilometri per arrivare in quella zona. Che zona è Tiro? Cos'era successo a Tiro? Tiro era la città di Gezabele. So se voi la conoscete. L'aveva presa in moglie il re, un re di Samaria, è quella che ha fatto uccidere Nadab perché il re voleva la vigna, e è quella che aveva portato con sé come principessa, perché era figlia del re di Tiro, quando è stata sposata dal re Acab, quando è stata sposata da lui, ha portato con sé il suo idolo, Baal, e quindi i suoi sacerdoti o profeti, una squadra abbastanza grossa, 400-450, tanto che Elia ha dovuto sfidarli, perché con tutta questa idolatria nella reggia, tutto il popolo si sentiva tranquillo a seguire tutte le idolatrie possibili, quindi tutti i vizi che gli idoli approvano. e consacrano. Quindi Tiro è noto per questo, era la patria, la città da cui veniva questa Gezabele che ha rovinato la fede del popolo di Israele. E Sidone, anche Sidone è una città proprio ancora nominata nello stesso tempo di questa Gezabele, perché lì si era recato Elia e lì Elia aveva trovato quella vedova che gli ha dato da mangiare pane in tempo di grave carestia e di grande siccità. Lì Elia ha trovato la vedova di Zarepta di Sidone che lo ha ascoltato e gli ha fornito il cibo. Quindi andare in queste zone è quasi, per Gesù, un richiamarsi di tempi di Elia, che difende la fede dalle idolatrie e ha trovato questa vedova che ha avuto fede nel suo Dio. Quindi sono dei riferimenti abbastanza concreti e precisi alla fede, all'idolatria. Ed ecco, quando arriva in questa regione, ecco, cosa vuol dire questa parola? Vuol dire che c'è una sorpresa inaspettata. Ecco, una donna cananea. Gesù credeva, pensava, sperava di passare inosservato in modo da dedicarsi con tranquillità ai suoi discepoli. Ed ecco una donna cananea. Cosa vuol dire cananea? È di quella razza, di quel popolo, quindi è pagana, una donna pagana. Se è pagana non conosce le scritture, quindi nemmeno le profezie, nemmeno i profeti. È una pagana, una ignorante del tutto della catechesi che si faceva nel popolo di Israele. Veniva da quella regione, quindi era di quel popolo, pagana fino in fondo. Cosa fa questa donna? Si mise a gridare. Cosa vuol dire si mette a gridare? Vuol dire non le interessa quel che pensa la gente. Le importa che la senta Gesù. Vuole instaurare con lui una relazione. Grida. E cosa grida? Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Pietà di me. Questa è la domanda. È come dire, io sono misera e miserabile, abbi compassione, pietà, di me. Non era lei posseduta dal demonio, ma era sua figlia. Però la sofferenza era più sua che della figlia. Forse la figlia nemmeno si accorgeva di soffrire, ma lei soffriva per la figlia. Pietà di me. E lo chiama Signore, come dire tu hai un'autorità, tu sei autorevole, tu sei degno d'essere obbedito. E aggiunge, figlio di Davide. È un titolo grande. Chissà se lei sa cosa vuol dire. Probabilmente non lo sa, essendo cananea. L'avrà sentito da altri che Gesù è il figlio di Davide, che questo è un titolo importante per lui. E quindi adoperandolo vuol dire che lei accetta la storia, la fede del popolo di Israele. Figlio di Davide. mia figlia è molto tormentata da un demonio. Fin qui capisce anche lei che la sofferenza della figlia non è normale, che c'è qualcosa o qualcuno che non appartiene all'umanità, è molto tormentata. Poco tormentati dal demonio sono tutti. Siamo tutti poco tormentati dal demonio, ma lei è molto tormentata, vuol dire che è fuori del normale. Essere poco tormentati dal demonio, perché il demonio cos'è? È il nemico dell'umanità, nemico di Dio e quindi di tutte le sue opere, quindi nemico di tutti gli uomini, quindi tutti un pochino soffrono. Basta che si allontanino un po' dal Signore e cominciano a soffrire per il mento del demonio, per la sua inimicizia. Mia figlia è molto tormentata da un demonio. Non dice in che modo, in che maniera il demonio la tormenta, è sufficiente questo. Lei pensa che Gesù lo sa cosa vuol dire. Noi oggi è difficile parlare così in genere, perché ti prendono per matto. Infatti tanta gente che è anche tormentata, anche molto dal demonio, non lo dice a nessuno perché ha paura di essere preso per matto. E questo è già un altro tormento del demonio, non poter avere nessuno con cui confidarsi, con cui aprirsi, a cui poter chiedere un aiuto. Ma egli non le rivolse neppure una parola. La ignora Gesù. Gesù ignora la sua sofferenza, ignora il suo grido, come se quella donna non ci fosse, come se lui non sentisse quello che gridava. Non le rivolse neppure una parola. È un grande castigo. Quando una mamma vuol castigare un bambino, tace, non gli parla. Gesù non le rivolse neppure una parola. Quindi questa donna potrebbe dire, se non gli interesso, se a lui non interessa la mia sofferenza, vado da qualche altra parte. Andrò a cercare chi? Chi è che promette di risolvere queste situazioni? Altri indemoniati o i maghi che si rivolgono ai demoni per avere qualche, come si può dire, cambiamento momentaneo, miglioramento momentaneo, poi peggioramenti ancora peggiori dopo, quelli dei maghi. Allora i discepoli, i suoi discepoli quindi c'erano, gli si avvicinarono a Gesù, non alla donna, e lo implorarono, quindi insistono loro, esaudiscila. Ma questa parola potrebbe essere tradotta anche mandala via. Perché ci viene dietro gridando? Come dire, ci dà fastidio. Adesso qui la nostra Bibbia lo traduce esaudiscila, perché il traduttore ha pensato bene dei discepoli. Ma uno che pensa ai discepoli che siano ancora un po' da convertire anche loro, potrebbe tradurre mandala via, perché ci dà fastidio, continua a gridare dietro di noi, ci disturba. Importante per noi che se ne vada, esaudita o no, importante che si allontani perché ci viene dietro gridando. Gesù lo sapeva, lo sentiva anche lui, ma non si interessava, ma non gli dava nemmeno fastidio. Essi lo pregano non perché lei soffriva molto, ma perché ci viene dietro gridando, dà fastidio a noi, fa soffrire noi. Ai discepoli Gesù risponde e dà la spiegazione del suo silenzio. Cosa dice? Non sono stato mandato. Quindi Gesù ha in mente sempre il Padre. Chi sono io? Pensa Gesù, io sono uno mandato dal Padre e devo fare e voglio fare quello che il Padre mi ha incaricato. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Come dire, io devo rivolgermi ad esse, le pecore perdute della casa di Israele. Chi sono le pecore perdute? Anzitutto questo non sono stato mandato vuol dire che Gesù, attento al Padre, è ubbidiente, vuole essere ubbidiente e non trovare scuse per non ubbidire al Padre, neanche scuse provenienti dalla bontà o dalla misericordia. Io ubbidisco al Padre. Non dice, ma poverina questa, no, niente, non trova scuse neanche in una misericordia più grande. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute. Quali sono le pecore perdute della casa di Israele? Sono tutte. Tutte le pecore, cioè tutti i membri del popolo di Israele. Anche quelle che non sanno di essere perdute, come i farisei e gli scribi che aveva appena incontrato. A loro aveva rivolto la parola, perché sono anch'esse pecore perdute, forse anche più perdute degli altri, della casa di Israele. Perché vuol dire che Dio non ama, che il Padre non ama gli altri popoli? No, anzi, il popolo di Israele è formato e mandato per la benedizione a tutte le famiglie dei popoli, a tutto il mondo, ha una missione per tutto il mondo, una missione che non riuscirà e non sarà capace e non vuole compiere, e lo dimostra il comportamento dei farisei e degli scribi che rifiutano Gesù, perché è attraverso Gesù che il Padre, Gesù che fa parte del popolo di Israele, e quindi Gesù dovrà trovare un altro modo per formare un popolo che porterà la benedizione di Dio a tutti i popoli. Per questo formerà la Chiesa. Ma quella si avvicinò, quella donna non si è arresa. Anche il fatto che Gesù non le rivolge la parola e che dà la spiegazione ai discepoli non la fa arrendere. Quella si avvicinò, un bel coraggio. Si avvicina, servono anche i passi. E si prostrò dinanzi a lui, quindi anche questi gesti del corpo, prostrarsi, mettersi in ginocchio e ancora di più davanti a lui. Col corpo vuole esprimere quel che c'è nella sua anima, si mette in obbedienza a Gesù e gli dice, Signore, aiutami. per la seconda volta lo chiama Signore, e questa volta senza tirare in campo il titolo regale che aveva Gesù, figlio di Davide. Non lo dice più, quasi come se si sentisse ormai in confidenza con Gesù. Non ha bisogno di tirar fuori i suoi titoli, Signore. È come dire, voglio obbedire a te. E Gesù comincia a capire, lo avrà capito anche prima, che non è poi così pagana, perché se lo chiama Signore per la seconda volta, il suo paganesimo diminuisce e cresce invece la sua appartenenza a un popolo di Dio. Forse non a quello Israele, nel senso tecnico, ma al popolo nuovo di Israele comincia ad appartenere. Signore, aiutami. Aiuta me. Naturalmente è sua figlia che ha bisogno, però la sofferenza della figlia è anche sua, anzi è soprattutto sua. Egli rispose. Ancora Gesù dà una risposta in linea con quello che aveva detto prima. Non è bene. Cosa vuol dire non è bene? Non è volontà di Dio. Ricordate come molte volte era detto, quel re faceva ciò che è male agli occhi di Dio, oppure quell'altro, pochi, faceva ciò che è bene agli occhi di Dio. Quindi il bene non è un bene così, ma è sempre perché obbedienza a Dio, è volontà di Dio, non è bene, cioè non è divino, non è volontà di Dio. Prendere il pane dei figli, qual è il pane qui a cui Gesù si riferisce? Il suo intervento, il suo amore, la sua parola che risana, che crea, che dà vita, il pane dei figli, e gettarlo ai cagnolini. Non darlo ai cagnolini, gettarlo, perché ai cagnolini si dice to e si butta. Quindi è una immagine abbastanza dura anche per questa donna, come dire tu sei paragonabile a un cagnolino. Difatti gli ebrei allora e anche oggi chiamano gli altri cani. Gesù addolcisce usando il vezzeggiativo cagnolino. Cagnolino è il cane. Il cane era un animale immondo per gli ebrei, ma si vede che anche loro ce li avevano in casa, e allora il cagnolino è quello che si tiene in casa, non è il cane randagio. Il cagnolino. Non è bene togliere qualcosa ai figli, ai membri del popolo di Israele, per darlo ai pagani. Questo è il senso della frase di Gesù. Viene in mente la parabola che abbiamo visto l'anno scorso della pianta del seme di senape. Lo ricordate il seme di senape? È piccolo, ma cresce, diventa un alberello, tanto che gli uccelli del cielo vengono a posarsi o a fare il nido tra i suoi rami. Così è il regno di Dio, è il regno dei cieli. Gli uccelli del cielo chi sono? Secondo il profeta Ezechiele sono i popoli della terra, quindi i pagani. I pagani godono di qualcosa, godono della presenza del regno dei cieli. Godono dell'ombra di quest'albero o dei suoi rami, tanto che fanno il nido lì dentro. Qui adesso è la stessa cosa, lo stesso concetto che tira fuori questa donna. Anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dal tavolo dei padroni. Come Gesù l'aveva usato l'esempio di uccelli del cielo, i pagani godono qualcosa del regno dei cieli, adesso questa donna può godere qualcosa di quello che avanza ai figli di Israele. Difatti lei risponde così a Gesù, non si offende, anzi capisce il discorso di Gesù. Non rifiuta il titolo di cagnolino, tanto che dice, è vero, Signore. Per la terza volta chiama Gesù Signore. È vero, come dire, la tua parola è verità. È vero, lo credo anch'io. Sono sicura anch'io che tu sei mandato per la casa di Israele. Ed è vero che non è bene, non è volontà di Dio, chiara e definita, che tu ti occupi anche di me. È vero. Ma guarda un po', che succede ai cagnolini che mangiano nella casa dei padroni? Mangiano quel che avanza. Quindi questa donna accetta di essere quel che è, di essere pagana, di essere considerata immonda come un cagnolino, ma continua a chiamare Gesù Signore. Quindi che pagana è? Se chiama Gesù Signore per la terza volta, il suo paganesimo sfuma, scompare, perché di fronte a Gesù lei è come i figli di Israele, se non migliore. Mangiano le briciole, quindi anch'io mi accontento di poco. Quel che io chiedo per te è una briciola, per me è tutto, ma per te è un avanzo che non serve ai figli, una briciola. Sono essi i padroni, non vengono privati di nulla perché tu puoi dare a loro tutta la tua onnipotenza. Dicendo così, questa donna accetta anche la superiorità degli ebrei su di lei, sui pagani. Quindi in questa frase della donna c'è un'umiltà che poi San Pietro deve raccomandare: umiliatevi sotto la potente mano di Dio. Ai cristiani la deve raccomandare quest'umiltà, mentre questa donna pagana ce l'ha già. E così anche San Giacomo, capitolo 4, deve raccomandare, e tutti, anche San Paolo, ai cristiani la deve raccomandare, mica poco, l'umiltà. E questa donna, l'umiltà, già la vive. È una meraviglia. Allora Gesù le replicò. Questa volta Gesù risponde e rivolge la parola proprio a lei. E lei l'ha chiamato per tre volte Signore. Allora lui adesso le dà quel titolo che aveva dato soltanto a sua madre, a Cana. E lo ridarà a sua madre sul Calvario. E lo darà a Maria Maddalena quando la trova al sepolcro, dopo che sarà risorto, donna. È il titolo che Adamo ha dato ad Eva. Tu sei colei che collabora con me nell'opera di Dio. Tu sei colei che completa la mia missione. nel regno dei cieli è così. Lei, per Gesù, è come sua madre, come Maria di Magdala. Lo aiuta nel completare la sua missione nel regno dei cieli. Il regno dei cieli è regnato, cioè come re il nuovo Adamo, ma c'è la nuova Eva che collabora con lui per la missione nel mondo. Con la sua fede questa donna, e Gesù dice, grande è la tua fede, una fede definita grande, perché è una fede che incontra l'uomo vero e completa la sua manifestazione, la sua rivelazione, la pienezza del suo amore. Grande è la tua fede. Ai discepoli finora non ha mai potuto dire così. Ha dovuto dire uomini di poca fede. Anche a Pietro, uomo di poca fede. A questa donna, che non è del popolo di Israele, Gesù deve dire grande la tua fede. Quindi vuol dire che tu appartieni, anzi, sei tra i primi nel regno dei cieli, con la tua fede grande. Avvenga per te come desideri. I tuoi desideri sono quelli di Dio. Si realizzano. Non occorre neanche che io dica una parola, che io faccia un gesto. I tuoi desideri che avvengano, si realizzano per te grazie alla fede che hai manifestato. Mi hai chiamato Signore con insistenza, un'insistenza che ha superato il mio rifiuto ripetuto. Tu hai insistito, non sei andata via, non sei andata da altri, sei rimasta. La tua confidenza con me è stata completa. Hai manifestato una fede grande. Da quell'istante sua figlia fu guarita. Certo, perché guarisca la figlia è necessaria anche la parola di Gesù. Ma Gesù la sua parola la dice dopo aver visto la bellezza, la decisione, la costanza della fede, della confidenza, della fiducia di questa donna. Non occorrono altre parole, basta il consenso di Gesù manifestato, avvenga per te come desideri. Da quell'istante sua figlia fu guarita. Vuol dire che il demonio che la tormentava l'ha abbandonata. Il demonio non può rimanere in una casa dove c'è umiltà di fronte a Gesù, dove c'è accoglienza piena di Gesù con costanza, con fiducia, che supera ogni ostacolo con umiltà. Dove c'è l'umiltà, il demonio non resiste. Sia lodato Gesù Cristo.